Vogliamo rivolgerci alla parola del Signore come contenuta nel capitolo 8 del Vangelo di Giovanni. Il Vangelo di Giovanni, il capitolo 8. Leggiamo dal primo versetto. Vogliamo vedere questa parola come preparazione anche alla Santa Cena, ma non solo. Gesù andò al Monte degli Ulivi, questo è dopo una giornata di ministero, e all'alba tornò nel Tempio e tutto il popolo andò da lui. Ed egli, sedutosi, li istruiva. Allora gli scribi e i farisei gli condussero una donna colta in adulterio e, fattala stare in mezzo, gli dissero: «Maestro, questa donna è stata colta in flagrante adulterio. Or Mosè, nella legge, ci ha comandato di lapidare tale donna. Tu che ne dici?» Diceva questo per metterlo alla prova, per poterlo accusare. Ma Gesù, chinatosi, si mise a scrivere con un dito in terra. E siccome continuavano ad interrogarlo, egli, alzato il capo, disse loro: «Chi di voi è senza peccato, scagli per primo la pietra contro di lei». E chinatosi di nuovo, scriveva in terra. Essi, udito ciò, e accusati dalla loro coscienza, uscirono a uno, cominciando dai più vecchi fino agli ultimi. E Gesù fu lasciato solo con la donna che stava là in mezzo. E Gesù, alzatosi e non vedendo altri che la donna, le disse: «Donna, dove sono quei tuoi accusatori? Nessuno ti ha condannata?» Ella rispose: «Nessuno, Signore». E Gesù le disse: «Neppure io ti condanno. Va e non peccare più». Gesù parlò loro di nuovo dicendo: «Io sono la luce del mondo. Chi mi segue non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita». Questo è un brano classico, un brano molto citato. Chi di voi è senza peccato, scagli la prima pietra. E ve lo porto anche perché possiamo meditare sul nostro stato spirituale davanti a Dio. Chi di voi è senza peccato? Gesù poteva girare la domanda e dire: chi di voi è giusto? Chi di voi è puro? Chi è a posto per pronunciare una condanna così forte contro questa donna? Non entro nelle incongruenze del PM di questo caso, l'accusa, perché l'adulterio, secondo il dizionario, richiede almeno la presenza di due persone. Hanno preso la donna, ma questa è anche un'indicazione dell'ipocrisia di questa situazione. Che se c'era questa donna presa in adulterio, forse c'era il sindaco, forse c'era un magistrato, forse c'era un sacerdote, non si sa con chi era questa donna, ma era con qualcuno. E questo indica anche qualche volta la contraddizione che c'è in noi. come per, penso per ciascuno di noi. Se dovessimo guardare gli altri, ma siamo bravi, ma esperti, tu qua, tu là, oh, abbiamo problemi quando dobbiamo guardare noi stessi. Anche perché spostiamo i parametri di qua e di là. Abbiamo saputo anche ultimamente come hanno risolto tanti problemi del cibo inquinato, che fa male, che fa morire. Piano piano spostano i parametri. E il latte che faceva morire è a posto, il formaggio che faceva morire o lo puoi mangiare, l'insalata che era radioattiva non lo è più per un decreto approvato in qualche parlamento. Siamo bravi anche in campo morale a spostare i parametri in modo di uscirne indenni dal giudizio, dal processo. Gli altri, no, no, devono subire il giudizio di Dio, ma noi, così un esame attento della nostra situazione ci porterà a dire, Signore, abbi pietà di me. Ci sono comandamenti di Dio che riusciamo ad adempiere. La legge di Dio non è stata data perché l'uomo si dichiari giusto, a posto, ho superato tutti gli esami, tutte le domande, ho risposto bene. Vorrei proporvi anche un comandamento di Gesù stamattina, chiedendovi, adempiete a questa parola. Se uno non rinuncia a se stesso, non potrà entrare nel regno di Dio, non potrà essere chiamato figlio di Dio. Se uno non rinuncia all'io, non può diventare figlio di Dio. Chi ha rinunciato al proprio io? Io ho sofferto questi giorni con queste domande, è giusto che soffriate anche voi. Perché se dico di sì, oh, ce l'ho fatto, come sono bravo io. Allora non ho rinunciato io, l'io è riuscito ad uccidere l'io. Allora l'io glorifica in se stesso e si innalza. Che dilemma. Leggendo anche questo brano, alla fine la donna risponde ad una domanda precisa di Gesù, dice, ma chi è che ti giudica, chi è che ti condanna? È rimasto qualcuno? E lei ha risposto, nessuno, Signore. Le uniche parole. Notiamo che non è andata lì dicendo, Signore, non è giusto. Io ho parlato dell'uomo. Lei no, è rimasta in silenzio. Poteva giustificarsi, ma avevo bisogno di soldi. Questo uomo mi ha ingannato, mi ha fatto 1000 promesse, non aveva alternative, poteva difendersi. In un tribunale avrebbero tirato fuori un buon avvocato, degli attenuanti, invece di eseguire la condanna a morte, ti concediamo, non so, l'ergastolo, va bene, perché ci sono delle la donna non si è difesa, non ha aperto bocca per dire non è giusto questi cattivi. E alla fine, anche noi, anche davanti ad un comandamento, devi rinunciare a te stesso. È bene che stiamo in silenzio, dicendo Signore, abbi pietà di me. La donna la troviamo a terra e spiritualmente oggi, tanto più che prendiamo la Santa Cena. È bene che invece di vantarci della nostra giustizia e lamentarci dei torti subiti, diciamo: Signore, sono uomo peccatore, sono donna peccatrice, ho peccato contro di te, merito il tuo giudizio, merito di essere separato da te, non sono degno di stare alla tua presenza, non sono degno di stare in casa tua. Vogliamo pensare alla volontà del Signore per questa donna. La legge avrebbe richiesto che venisse lapidata, ma gloria a Dio, Gesù è venuto rivelandoci una cosa gloriosa, già presente nel Vecchio Testamento, ma reso manifesto, ma pienamente nel Nuovo, che Dio non vuole la morte del peccatore, non vuole eseguire la condanna a morte, vuole che la persona si converta, che si ravveda, che torni a Lui e viva. Questa è la volontà del Signore. Nessuno, Signore, qui presente. Gesù le disse: neppure io ti condanno, va e non peccare più. Ecco il ravvedimento, ecco un cammino, una vita che Gesù potrà benedire. Una vita che porterà gioia a Gesù quando pensa alle sue sofferenze sulla croce, vedendo anche questa donna, pensando che oggi Gesù, pensando a questa donna, dirà: ho sofferto sulla croce, ma ne è valsa la pena, se non altro per questa donna qui, perché doveva morire. Gesù è morto al posto di questa donna e ne gioisce oggi, perché è venuto non per giudicare, ma per salvare. Ho aggiunto un versetto, non ho aggiunto io, perché nell'originale non c'è l'introduzione fra l'11 e 12. Gesù parlò loro di nuovo, dicendo: io sono la luce del mondo. Chi mi segue non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita. La nostra vittoria alla fine non starà in questo: finalmente sono riuscito a non peccare più. La nostra vittoria sarà in quest'ultima frase: chi mi segue non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita. La nostra vittoria sta nel fatto che camminiamo assieme a Gesù, che Gesù diventa padrone di ogni cosa. Vi racconto una parabola nuova. C'era un uomo che aveva un grosso problema col diavolo, un combattimento costante. E poi qualcuno ha evangelizzato questo uomo e gli ha parlato di Gesù. Oh, ha accettato Gesù, l'ha ricevuto in casa sua. Questo uomo aveva una casa piuttosto grande, 10 stanze. E pensate, ha dato una stanza tutta a Gesù. Ah! È solo che l'indomani, oggi viene Gesù, l'indomani busso alla porta. Chi è? Il diavolo! L'uomo apre e di nuovo un grande combattimento tutto il giorno. Alla fine l'uomo riesce a cacciare via il diavolo da casa sua, lo spinge fuori la porta, lo sbatte, ah, finalmente ce l'ho fatto. E poi va da Gesù in quella stanza che ha, ma mi hai sentito lottare? Come mai non mi hai aiutato? Non ti preoccupare, non ti preoccupare. E Gesù è tornato nella stanza che... Poi l'uomo ha detto: no, ma aspetta, io ho 2 piani nella casa, do il primo piano a Gesù, il pian terreno tengo per me, do metà della mia casa al Signore. Ah, adesso Gesù è proprio presente con me, sono contento. L'indomani... apre chi è? Di nuovo il diavolo. L'uomo cerca di chiudere, ma non ci riesce, di nuovo un grande combattimento. Tutto il giorno, alla fine, sfinito, l'uomo riesce a cacciare il diavolo. Ma che stanco, sfinito era. Ma Gesù, cos'è successo? E Gesù non ha risposto. Ma Gesù, tu eri qua con me, perché non hai fatto niente? Poi l'uomo ci ha pensato e ha capito l'equivoco. Gesù, io ti ho invitato come ospite in casa mia per proteggermi, per farmi questo, ma ho sbagliato a darti una stanza, ho sbagliato a darti un piano, io dovevo darti tutta la mia casa. Io non dovevo fare da padrone qua. Io dovevo consegnarti le chiavi e dire: Gesù, tu sei il padrone mio e della mia casa. Gesù era felice. Questo è il modo di operare anche noi. Solo che l'indomani arriva di nuovo il diavolo. La regola è che è il padrone di casa che apre. Prima era sempre l'uomo. Questa volta il padrone è Gesù. Ed è Gesù che apre la porta. Senza fare così, l'apre. Apre così. Volendo fare una battuta, il diavolo poi fa subito: oh, scusami, ho sbagliato casa. Quando il diavolo vede noi, si fa forte e spera di avere qualche vittoria, e ci può essere qualche vittoria, anche se alla fine il figlio di Dio vince. Però quando Gesù è il padrone della casa, quando è padrone della nostra vita, padrone della nostra impresa, non uno che viene là come porta fortuna, come certi usano mettere ramoscello di olivo, qualcuno un crocifisso, qualcuno le zampe di gatto, qualcuno il coda di volpe. Sono tante cose che portano fortuna in una casa. Servono poco queste cose. Quello che conta per vincere non è la benedizione di Gesù, ma la persona di Gesù che vive lì da Signore assoluto. La casa, la tua vita, tutto appartiene a Lui. E ci siamo anche noi. Non Gesù che noi diciamo: Gesù, vieni con me perché ho paura. Ma noi che, come è scritto qua, vediamo Gesù e lo seguiamo. Perché dove va Gesù? Noi entriamo in una stanza, ma Gesù è già lì. Il diavolo, qualcuno ha detto, ma tutte queste storie moderne di cacciare i demoni. Oh, noi dobbiamo arrivare al punto, non di cacciare i demoni, ma dobbiamo avere una vita così santa che il diavolo fugge come entriamo. Perché davanti a noi c'è un altro, che si chiama Gesù, che è il Signore dei Signori. È colui che ha unto Mosè, gli ha dato un bastone. I maghi d'Egitto, e ne abbiamo parlato ieri sera, hanno fatto delle magie grandi, avevano bastoni a non finire, che sono diventati serpenti. Grande magia. Ma l'opera, la potenza di Dio si è manifestata in tal modo che il bastone di Mosè è diventato un serpente che ha inghiottito tutti gli altri serpenti. Noi adoriamo il Re dei Re, il Signore del Signore, il Dio degli Dei, al di sopra di ogni potenza. Noi, invece di vantarci della nostra giustizia, non è giusto che mi hanno arrestato, non è giusto che ci sono tutte queste cose contro di me, c'è troppa ingiustizia, io sono una povera vittima. Invece di parlare così, confessiamo che quello che eventualmente siamo chiamati a subire non è niente rispetto a quello che ci meriteremmo. Perché non so se in altre parti, a Cologno, stanotte ci sono stati dei fulmini. Sapete quando il fulmine viene assieme al tuono? Quello sì che fa saltare. Oh, ma quello non è niente rispetto al giudizio di Dio, come si esprimerà nell'ultimo giorno. ma non è altro che quello che mediteremmo se non ci fosse la grazia di Dio a nostro favore, in modo del tutto immeritato da parte nostra, non avremo nessuna speranza. Così anche prendendo la Santa Cena oggi, preparando anche i battezzati, abbiamo detto, siete santi, e grazie a Dio hanno imparato bene. Che c'era confusione, qualcuno ha detto sì, qualcuno ha detto no. Avevano ragione tutti e due, perché siete degni, siete pronti, siete santi. Guardando a noi stessi, nessuno sarà mai pronto, mai degno, mai santo. Ho detto 1% e qualcuno ha fatto un'obiezione, magari arrivasse all'1% di quello che dovrei essere. Oh, siamo partiti, questo è l'importante, poi per grazia del Signore arriveremo anche al 2% di quello che Dio vuole per noi. Però allo stesso tempo siamo pronti, siamo santi, siamo puri. Al 100%. E questo deve essere il nostro vanto oggi, che siamo stati resi santi, resi giusti, resi perfetti. Sorelle, voi mettete tovaglie sporche in tavola, specialmente di domenica? No. E quando c'è un ospite speciale, cosa fate? Oh. E davanti a Dio, la vita sporca non va presentata davanti a Dio. E noi, se non siamo puri, uso una parola che non deve essere riservata ad una sola persona, se non, la Bibbia lo usa riferendosi ai credenti, ai membri di chiese come la nostra, immacolati. Com'è possibile? È Dio che comunica la sua santità a noi. È Dio che dà la sua santità a noi. È Dio che ci riveste della sua persona. E anche qui abbiamo autorità. Qui abbiamo santità. Abbiamo la perfezione che è di Dio solo. Vorrei leggere con voi qualcosa dell'epistola di Paolo ai Corinzi, la prima epistola, il capitolo 6. Il versetto 9. Anche qui non dobbiamo prendere alla leggera quello che è il significato di quanto leggiamo. Prima Corinzi 6, il versetto 9. Non sapete che gli ingiusti non erediteranno il regno di Dio? In faccia a quelli che dicono che Dio è buono, tutti saranno salvati. Non è affatto vero. La Bibbia lo dice. Noi che siamo buoni, diciamo sì, salviamo tutti. Dio che è buono e giusto, mille volte più buono di noi e mille volte più giusto di noi, dice che gli ingiusti non erediteranno il regno di Dio. Non vi illudete. Perché Paolo aggiunge anche questa frase? Probabilmente perché sarebbe facile illudersi, ingannarsi, trascurare quello che è scritto. Né fornicatori, né idolatri, né adulteri, né effeminati, né sodomiti, che la versione Luzzi traduce omosessuali, né ladri, né avari, né ubriachi, né oltraggiatori, né rapinatori erediteranno il regno di Dio. È una brutta notizia fino adesso. Ma guardate la meraviglia della prossima frase. Ma tali erevate alcuni di voi. Elevate il passato, non dice tali siete alcuni di voi, ma fa niente, non esiste un fa niente qua. Tale elevate nel passato e gloria a Dio. Voglio benedire il Signore per la Chiesa che abbiamo, tanti ex, quasi tutti eravamo in una categoria, non tutti, dove venivamo chiamati o siamo degli ex, ma andiamo avanti, oltre l'ex, tale arrivati alcune di voi, ma guardate la meraviglia. Guardate queste parole rivolte a chi era fornicatore, idolatra, adultero, effeminato, sodomita, ladro, avaro, ubriaco, oltraggiatore, rapinatore. Guardate la parola che è rivolta a queste persone che erano così, ma siete stati lavati. Siete stati santificati, siete stati giustificati nel nome del Signore Gesù Cristo e mediante lo Spirito del nostro Dio. Quello che noi non potevamo fare, Dio l'ha fatto. Ed è scritto anche qui, giustificati nel nome di Gesù Cristo e mediante lo Spirito. Che fin dalla Genesi 1, è visto come l'operaio di Dio, colui che va e compie l'opera, e come lo Spirito ha dato forma a tutto il creato che conosciamo e anche quello che non conosciamo nella sua infinità. Quello che era impossibile agli uomini, lo Spirito Santo l'ha fatto. Creando di adulteri, di effeminati, di ubriachi, di oltraggiatori, delle persone lavate, santificate, giustificate, sante davanti a Dio. Dio lo fa. Nessuno si vanti di quello che è oggi, se non per quello che è in Cristo. Anche oggi lo dico dopo 40 anni nella fede, più di 40 anni. Se io mi vanto di altro, sono un uomo perduto. Eravamo nel mondo. Queste cose facevano riferimento anche a me. Fanno riferimento alle mie origini come famiglia, ma per grazia di Dio io posso aggiungere, ma credo che quello che è importante è che lo aggiunga Dio, tale ero, ma sono stato lavato, sono stato santificato, sono stato giustificato nel nome del Signore Gesù Cristo e mediante lo Spirito del nostro Dio, del mio Dio. La condizione che io esca da questo stato, chi ruba non rubi più, la donna prese un adulterio, va a non peccare più. Quella donna, non sappiamo tanto di lei, non sappiamo forse niente di lei, se ha seguito le parole di Gesù, ravvedendosi, oggi è in cielo e un giorno noi la vedremo, la conosceremo di persona. Se quella persona, che pur è stata perdonata da Gesù in quel giorno, ha potuto iniziare da capo, se è tornata alla sua vecchia vita, spero che non la vedremo, perché non c'è la salvezza, è scritto anche in questo brano, per gli adulteri. Con timore, fratelli, vogliamo leggere queste parole. Non vi ingannate, non vi illudete, è la frase all'inizio del brano. Fratelli, adesso che prendiamo la Santa Cena, vogliamo partecipare a questo momento confessando che Il pane che abbiamo rappresenta il corpo di Gesù che è stato spezzato al posto nostro. Che il vino, confessiamo che il vino è un simbolo del sangue versato per lavarci da ogni iniquità. Ho trovato una definizione ebraica della parola iniquità e indica una bassezza morale tale che questa malattia morale non può essere più guarita, radicata in noi. L'iniquità è come un tumore impazzito, non ci sono più cure, nessuno lo può sradicare. Questa è l'iniquità, ma gloria a Dio, il sangue di Gesù ci purifica da ogni iniquità, quello che non è possibile con i propositi migliori dell'uomo, quello che non è possibile se, anche se facciamo 1000 promesse, Dio l'ha fatto per mezzo del sangue che ricordiamo oggi partecipando al calice. Ed è per questo, fratelli, che con gioia accogliamo in mezzo a noi anche i nuovi battezzati. Perché diciamo che bisogna? Perché la Bibbia dice che bisogna essere battezzati prima di partecipare alla Santa Cena, due simboli fondamentali nella vita della Chiesa. Come prima, se Gesù non è padrone assoluto con noi, immersi in Lui, non abbiamo la vittoria. Non abbiamo la vita eterna se non siamo totalmente immersi, battezzati in Cristo. Chi nasce poi mangia. Non si mangia la Santa Cena per poi nascere, simboleggiato nel battesimo. Prima il battesimo in acqua, dopo aver creduto secondo l'ordine biblico, secondo il comandamento del Signore stesso, fra gli ultimi suoi comandamenti. Vogliamo presentarci davanti a Dio dicendo non sono degno, dicendo non sono pronto, non ho quello che è necessario per partecipare, ma forse è meglio dire niente, in modo biblico battendoci il petto, stando in silenzio, forse come questa donna di Giovanni, il capitolo 8, confessando che eravamo, ma per grazia di Dio non siamo più in quella vita che è un'offesa al Signore che ci ha creato.